diciamo che di sostanziale non è emerso niente dal lato egiziano. Dal lato italiano ci sono i risultati delle autopsie, ma per quanto cruenti siano stati i risultati, non è che fossero inaspettati, perché diciamo fra quelli che conoscono l'ambiente, insomma, quando è stato ritrovato il corpo di Giulio ci si aspettava che questo fosse successo. Io devo dire, sono abbastanza scettico sulla possibilità che emergano novità sostanziali dal punto di vista delle indagini egiziane, perché il regime egiziano sostanzialmente non ha interesse a che si trovino i veri responsabili, che francamente, insomma, bisogna dire che sono molto probabilmente legati in qualche modo al regime egiziano. Quindi io sarei molto sorpreso se emergessero risultati che non fossero di comodo per queste indagini.
Al momento il referto autopsico certifica che Giulio Regeni è morto non più tardi delle 24 ore precedenti il ritrovamento del suo corpo, quindi la mattina del 3 febbraio, e che è morto in un lasso compreso appunto tra il 2 e il 3. I medici dicono che le violenze che ha subito sono state inflitte tutte in un'unica soluzione tra le 10 e le 14 ore precedenti la sua morte. Quindi, partendo da questi referti, cosa si può capire dell'omicidio Regeni? Si può addirittura arrivare, come stanno facendo alcuni, a presumere le cause e addirittura gli autori dell'assassinio?
Guardi, io penso che non sia difficile trarre delle conclusioni su queste basi. Oltre al fatto che evidentemente, se questi referti sono giusti, è passato un bel lasso di tempo nel quale a Giulio non è stato fatto nulla. Quindi bisogna porsi delle domande sul perché, del tempismo, eccetera, eccetera. Però non penso che abbiamo elementi per delle conclusioni precise, salvo, e questa è comunque un'opinione mia personale, che il modus operandi di quello che è stato fatto a Giulio Regeni è tipico delle forze di regime. Quindi qualche collegamento non mi sorprenderebbe per nulla che ci fosse, e mi sorprenderebbe per contro se non ve ne fossero.
Ecco, partendo da questo suo assunto, come giudica la presa di posizione del Parlamento europeo sul caso Regeni, che ha approvato praticamente all'unanimità una risoluzione bipartisan presentata da quasi tutti i gruppi, che condanna con forza la tortura e l'assassinio appunto di Giulio in Egitto e chiede al Cairo di dare alle autorità italiane tutti i documenti e le informazioni necessarie? Cioè, si tratta di una mossa diplomatica sufficiente per contribuire a far luce su quel che è accaduto?
Sicuramente è una mossa utile, perché continua a tenere l'attenzione puntata sul caso di Giulio, e questo sicuramente è utile, perché sia in Egitto, soprattutto in Egitto, ma anche in Italia, si cerca di dimenticarsi il caso, o comunque di pensare a quel caso come se fossero questioni di fratellanza musulmana o rapimenti o incidenti stradali, addirittura le prime ipotesi che uscivano da ambienti egiziani. Quindi è bene che ci sia questa attenzione politica. Detto questo, francamente quello che esce dalle capitali europee, Bruxelles inclusa, in supporto del caso di Giulio e diciamo in protesta alla tortura che viene inflitta a questo povero ragazzo, come a tanti egiziani, queste pronunce secondo me lasciano il tempo che trovano, perché da un lato ci sono queste manifestazioni di supporto, dall'altro comunque ci sono governi europei, italiano in primis, che hanno rapporti commerciali estremamente sostanziosi col regime egiziano e che accolgono anche a livello politico la cosiddetta stabilità che porta una guida autoritaria come quella di Sisi. Quindi non ci si può, secondo me, sorprendere se da un lato si dà manforte a una dittatura e dall'altro poi questa dittatura si comporta come si comportano tutte le dittature. Sorprende un po' questo atteggiamento, questa flessibilità negli atteggiamenti da parte delle cancellerie europee.
Che poi si riflette anche nella percezione che l'opinione pubblica ha di un determinato governo. In questo caso, a 5 anni dallo scoppio delle prime manifestazioni in piazza Tahrir al Cairo, che poi sfociarono nella caduta di Mubarak e nell'insediamento di al-Sisi, che tipo di bilancio si può fare di questa transizione? Trattasi davvero di una transizione da un regime autocratico ad uno più liberale, o è un po' cambiato tutto affinché nulla cambiasse davvero?
Secondo me tutto si può dire fuorché che il nuovo regime egiziano sia più liberale di quello precedente. Tutti i dati ci dicono il contrario. A livello di repressione delle opposizioni politiche e non politiche, questa repressione è molto più alta con Sisi che non sotto Mubarak, o in realtà anche sotto Morsi, il presidente della Fratellanza Musulmana, che fu poi diciamo, esautorato da questo colpo di Stato di cui fu responsabile Sisi. Bisogna però dire che il regime del Cairo, per quanto possa essere o una reincarnazione del regime precedente, o secondo me comunque una forma diversa di autoritarismo, in entrambi i casi non ha risolto i problemi strutturali dell'Egitto. Quindi le ragioni per le quali la gente scese in piazza il 25 gennaio del 2011, giustizia sociale, autoritarismo, repressione politica, ma anche sociale, emarginazione politica, insomma, tutte queste ragioni ci sono ancora, anzi, semmai sono peggiorate queste condizioni strutturali. Quindi questo regime di El-Sisi non ha assolutamente manifestato la capacità di risolvere quei problemi fondamentali. E questo, fra l'altro, ci dice anche che la ricerca di questa famigerata stabilità nelle cancellerie occidentali insomma, è un po' una chimera, perché ci può essere, diciamo, immobilità per un certo periodo. L'Egitto può apparire stabile, ma se le condizioni strutturali, economiche, sociali e politiche non cambiano, è chiaro che prima o poi ci sarà una frizione che diventa tensione, diventa rottura sociale, se non politica. Quindi il 25 gennaio 2011 noi abbiamo avuto un'opportunità, perché questa tensione si è manifesta come istanza democratica sostanzialmente, ma la prossima volta, avendo esautorato la possibilità, bloccato la possibilità di una transizione democratica, in quali direzioni si manifesterà la frustrazione da parte delle popolazioni, delle masse egiziane nei confronti dei loro dittatori? Questo è molto preoccupante e secondo me è una nota di irresponsabilità politica sia da parte del regime egiziano sia delle sue controparti occidentali.
Lei è qui in Australia soprattutto per un workshop sull'Iraq a 25 anni di distanza dall'operazione Desert Storm, 6-5 di distanza dalla rivoluzione di Piazza Tahrir, probabilmente non sono ancora sufficienti per cogliere tutte le sfumature storiche di quel che è accaduto lì e nelle altre cosiddette primavere arabe, un quarto di secolo e viceversa un lasso temporale sufficiente per capire anche quelle che sono state le conseguenze nel medio periodo di quel intervento militare, il primo mediatizzato dei tempi moderni. Che cosa racconterà in questo workshop? Quali sono le prime analisi storiche che si possono fare dell'operazione Desert Storm?
Sì, innanzitutto io sono, anzi, colgo l'occasione per ringraziare il Council for Australian Arab Relations per avermi invitato per sponsorizzare questa serie di workshops ai quali parteciperò. Io penso, per quanto riguarda l'analisi del significato storico delle primavere arabe cosiddette del 2010-11, sia evidentemente troppo presto per capire l'impatto, diciamo, di lunga durata. Basta pensare a un caso europeo. Nel 1848 vi furono una serie di rivoluzioni in tutta Europa e di istanze democratiche, tutte quante represse nel sangue. Eppure 70 anni dopo il linguaggio, il punto di riferimento politico dominante della politica europea divenne la democrazia, la liberal democrazia, ma comunque la democrazia. Quindi bisogna capire se appunto l'evoluzione di queste condizioni strutturali in Medio Oriente, in un contesto internazionale che sicuramente non facilita queste transizioni democratiche, se queste condizioni strutturali porteranno verso uno sviluppo democratico. C'è da dire sicuramente che, diciamo, le condizioni non sono assolutamente favorevoli, né a livello internazionale, come ho detto, dove sicuramente oltre a livello retorico, diciamo, di supporto sostanziale nei confronti delle rivolte democratiche, ce n'è stato pochissimo. E evidentemente poi anche a livello domestico, a livello interno di questi paesi individuali, ma anche a livello regionale, diciamo, di supporto per queste istanze democratiche ce n'è praticamente zero. Basta pensare, ad esempio, non soltanto alla controrivoluzione portata avanti da certi elementi dell'ex regime egiziano, anzi del neo regime egiziano, che si sono resi responsabili di una serie di crimini nei confronti di repressioni, nei confronti dell'opposizione, ma anche per esempio ai paesi del Golfo, Arabia Saudita in primis, che hanno operato dall'inizio per cercare di evitare questa possibilità di trasformazione democratica. Quindi, se da un lato è troppo presto per dire quali possono essere gli impatti a lunga durata, dall'altro sicuramente non si trovano molte forze allineate in direzione democratica.
In conclusione, volendo semplificare all'osso il quadro mediorientale emerso dalla prima guerra del Golfo, si può secondo lei dire che più ancora della ricerca delle democrazie nei paesi arabi, una conseguenza diretta della caduta di Saddam Hussein e di Desert Storm è stata la nascita e la crescita dello Stato Islamico?
Io direi un'altra cosa. Io direi che da un lato ci sono molti policy maker, molti politici che parlano della necessità di un piano Marshall per il Medio Oriente, dicendo che sostanzialmente bisogna fare uno sforzo molto intenso per contrastare questa radicalizzazione politica in senso islamista nel mondo arabo in particolare. Secondo me la metafora del piano Marshall è utile, però è utile in un senso diverso. Il piano Marshall alla fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa ebbe il merito politico, comunque l'intenzione politica, di impedire la radicalizzazione sia a destra che a sinistra, cioè sostanzialmente di dare alle popolazioni europee una parte di quella ricchezza che veniva generata nelle ere precedenti. E così infatti fu. Dagli anni 40 agli anni 70 ci fu una redistribuzione del reddito un po' meno diseguale, ecco. E ci fu anche inclusione politica, quindi inclusione economica e inclusione politica. Ora, questo tipo di piano Marshall, di questo bisogno di un piano Marshall ha bisogno il Medio Oriente e di questo stesso piano Marshall ha bisogno anche l'Occidente, perché se noi vediamo, se noi pensiamo a qual è la crisi della democrazia nella nostra era, è assolutamente questa, che la democrazia viene ridotta a forme procedurali, sostanzialmente andare a votare ogni 5 anni o quello che è, ed è svuotata completamente dei suoi significati sia morali che sociali che economici, cioè non c'è più giustizia sociale, non c'è più rappresentazione della volontà popolare delle democrazie, persino nelle democrazie stabilite, radicate, come possono essere quelle europee. Quindi c'è una crisi della democrazia, ma questa crisi della democrazia è sia in Medio Oriente che in Occidente. E questo rappresentano le rivolte del 2010-2011, le cosiddette primarie arabe, la possibilità di riscoprire la democrazia, perché queste rivolte erano non soltanto opposte all'autoritarismo di questi regimi medio orientali, ma erano in favore della rappresentazione politica, democratica e della giustizia sociale ed economica. Quindi le primarie arabe cosiddette rappresentano, si spera, tuttora, come i movimenti anti-austerità europei come Kinsema in Spagna, Tsipras almeno prima maniera in Grecia, eccetera, rappresentano la possibilità di riscoprire la democrazia. Quindi noi nel XXI secolo abbiamo questo compito davanti, riscoprire la democrazia nelle sue forme non soltanto di diritti politici e civili, ma anche di diritti economici e di giustizia sociale. Ci riusciremo? Francamente non lo so.